venerdì 25 luglio 2024, penultima puntata della stagione di Zai Time. Buon pomeriggio e bentrovati. Io sono Chiara Di Paola, accanto a me in regia ma anche al microfono Flo. Ciao Flo, buon pomeriggio.
Ciao Chiara, ciao a tutte, ciao a tutti. Penultima puntata, ci siamo,
assolutamente sì. Buon pomeriggio e bentrovato. Per l'occasione è venuto a trovarci anche un nostro, forse ormai ex giovane reporter. Buon pomeriggio Edoardo Berritto, ciao Edo.
Ciao, grazie, sempre un piacere.
Oh, il nostro Edoardo vive un momento d'oro. Hai presente quando finisci tutti gli esami dell'università, vai anche bene alle gare nello sport, hai anche lavorato quest'anno e adesso ti aspettano 2 mesi di totale nulla facenza, hai presente?
Che spettacolo, forse l'ho goduto una volta nella mia vita, questa robetta qua, la sessione di settembre all'università, penso di purtroppo averla sempre dovuta fare.
Sì, per me era proprio un divieto assoluto su settembre, quindi ho voluto chiudere tutto subito. Devo dire, era una bellissima sensazione.
Senti Edoardo, ti stai ritagliando qualcosina? Per quest'estate, viaggetti, magari un po' più prolungati?
Sì, già agosto è tutto programmato, poi si vedrà a settembre.
Giustamente, te lo sei tenuto libero.
Ne parleremo, ne parleremo anche nel corso della puntata. Il tema di oggi è proprio vacanze della maturità. Ebbene sì, consiglieremo un po' di mete, un po' di feste, un po' di situazioni anche per chi quest'anno ha fatto l'esame di maturità e ha anche lui una bella estate, perché anche quella dopo la maturità è niente male. Noi però, come sempre, partiamo dal tema del giorno. No. Ieri abbiamo aperto la trasmissione sul tema della libertà di stampa, no? In particolare con le, possiamo definirle altrimenti che inquietanti, parole del presidente del Senato La Russa, che condannava i fatti di Torino a opera di alcuni militanti di Casa Pound, ma inseriva un sacco di ma proprio per sottolineare la responsabilità del giornalista che secondo lui stava lavorando sotto copertura. E oggi apriamo nuovamente su questo tema, però con parole decisamente di altro tono, e questo naturalmente ci conforta, quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri, in occasione della cerimonia del ventaglio e dell'incontro proprio con la stampa parlamentare, ha commentato: ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica. Si stanno infittendo negli ultimi tempi contestazioni, intimidazioni, se non aggressioni nei confronti di giornalisti che si trovano a documentare fatti. Ma l'informazione è esattamente questo, come si è visto anche a Torino giorni fa, è documentazione dell'esistente, senza obbligo di sconti, luce su fatti sin lì trascurati.
E il giornalista Marzio Breda del Corriere della Sera proprio questa mattina ricorda che dopo l'inchiesta della testata giornalistica Fanpage sull'antisemitismo e il razzismo diffuso fra i giovani di Fratelli d'Italia, dice: Giorgia Meloni espresse un duro giudizio su quel modello giornalistico e rivolse una domanda al Quirinale. Prendo atto che ora è possibile infiltrarsi nei partiti e riprendere segretamente le riunioni e pubblicarle. Perché non è mai successo con nessun altro partito? È consentito? Lo chiedo al Presidente della Repubblica. Ecco, le dichiarazioni di ieri sono anche come una risposta alle domande di Meloni.
Esatto, sì, anche la Commissione europea ha pubblicato ieri la relazione annuale sullo Stato di diritto. Tra le raccomandazioni all'Italia ha inserito quella di tutelare i giornalisti, di garantire l'indipendenza dei media, e ha sottolineato che rispetto allo scorso anno non sono stati fatti progressi nel continuare il processo legislativo proprio per riformare e introdurre salvaguardie per il regime sulla diffamazione, la protezione del segreto professionale e delle fonti. In generale, l'edizione 2024 del rapporto sullo Stato di diritto della Commissione non sorride all'Italia, e sono 6 le raccomandazioni proprio nuove di zecca rivolte al nostro paese. Oltre alla questione relativa alla libertà dei media, definita appunto urgente, sono stati avanzati dubbi sulla riforma del premierato e sul perdurare di croniche criticità, bello scioglilingua, nel campo della giustizia. World,
the time has come to push the button. World. E proprio l'esecutivo UE raccomanda appunto all'Italia di impegnarsi nella digitalizzazione di tribunali penali e procure, adottare la proposta legislativa in sospeso sui conflitti di interesse e istituire un registro operativo per le lobby, regolamentare le informazioni su finanziamenti a partiti e campagne elettorali, tutelare i giornalisti e garantire l'indipendenza dei media, creare un'istituzione nazionale per i diritti umani in linea con i principi ONU. Ad allarmare particolarmente Palazzo Berlaymont c'è la situazione dei media. Il governo, recita il report, è chiamato ad uniformarsi alla direttiva anti-slap, ovvero a fronteggiare giornalisti dalle cosiddette querele temerarie. Si tratta, assieme al Media Freedom Act, di una delle misure cardine della commissione uscente per la libertà di stampa. E poi, come detto, preoccupano anche casi di aggressioni fisiche, minacce di morte e altre forme di intimidazione ai danni dei giornalisti e la decisione di ridurre il canone Rai nell'ultima manovra.
Noi ci occupiamo di media literacy, lo sapete, la nostra è una trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole italiane che prima partecipano ai nostri laboratori di giornalismo, di radiofonia e poi intervengono in radio, scrivono sui nostri giornali. Ecco, quindi per noi insomma l'alfabetizzazione media è una particolare sensibilità, no, su queste tematiche è ovviamente prioritaria, per questo abbiamo scelto anche oggi di proporlo come tema del giorno e ne approfitto anche per ricordare che siamo all'opera proprio per strutturare i vari laboratori giornalistici anche per il prossimo anno scolastico. Potete contattarci sul sito www.schoolmedia.it, dove trovate tutte le informazioni dei possibili percorsi che si possono realizzare con noi, dalla carta stampata alla radio all'intelligenza artificiale. Insomma, il mondo dell'informazione è veramente a 360 gradi, tra media tradizionali e nuovi media. Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con i nostri consigli sulle vacanze estive.
Questa è Zytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Si bella camicia, si buona famiglia, una lunga lingua, gioco della bottiglia, si sì, una bella vita, ma con una bella vista, mi torna il sorriso, meglio che l'analista. Oh, latte derivati, c'è l'ultima foto prima di essere arrestati, prima erano scimmie, si da Guinness dei primati, valigia disponibile in impronte digitali. E il gatto della volpe, foto segnaletica, non un fashion blogger, è una casa vacanze, è una casa degli specchi, il santo non dorme, chi dorme non piglia pesci.
Oli oli alele, 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 oli alele, alele, oli oli alele, alele, oli alele, ale. Per l'estate, per bere, 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 Kawasaki fanno bere, 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 bere.
Sai che c'è, chi se ne frega, la mia tipa c'ha due perché, perché, tutto fatto come Andrea Di Bre, che fa karate, mentre sta volando il cash, dalla Chevrolet, arriva il club per le tre, ti metti in fila senza figa né crediti, ti hanno cresciuto con i credici, credici, piacere questa mano non la meriti, coglione su cumano col mito 2016, social manager, mental coach, mostra Kansas City e ti fotono lo swatch, papa don bridge, fa cagare papa roach, libera espressione con in bocca lo scotch, fatti una doccia fredda, digiuno intermittenza, preferisco senza godermi la demenza, sono partito, torno al punto di partenza, a questo giro ti ho doppiato, Fabio Eccellenza.
Per le strade, bere, 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 Kawasaki fanno bere, 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 per le strade, bere, 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 Kawasaki fanno bere, 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 bere.
Faccio i numeri come Mason, Margiela, Dogman, sembra un film di Besson la sera, poi ci arrestano come a Nelson Mandela, le gazzelle che fanno paura una pantera, te la si imbranco come gli animali, oh, con l'attitudine da paninari, oh, il flow è grosso prende staminali, oh, i nostri amici sono casi umani, sì, però vestiti bene come al matrimonio, frate mangio questi rapper se mi passi l'olio, il mio amico ha gli occhi giappo ma senza il kimono, non mi dici niente frase sai chi sono.
Sulle strade fanno bere 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 bere, sulla strada fanno bere 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 bere, sugli spotti fanno bere 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 bere, per la strada fanno bere bere bere, per le strade bere bere bere. Bere bè, bere 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 bè, bere bè, Kawasaki fanno bere bè, bere bè, bere 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 bè, sulle strade fanno bere bè, bere bè, sulla strada fanno bere bè, bere bè, sui spotti fanno bere bè, bere bè, per la strada fanno bere bè, bere bè, bere bè.
Sono il pipere oro, il mio della cantera, 600 metri quadri, serve un'altra cameriera. Ho 15 avvocati pure, come si alza la parcella,
e il maialino a forno, una vera porcella.
Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Oh, noi fuori onda stiamo discutendo di tattiche d'approccio più o meno efficaci, più o meno passive o attive, perché insomma
noi
anche
dall'alto delle nostre scuole, sì, i nostri esatto. studi,
lui
le nostre...
fate gli umili, insomma. Vabbè, insomma,
questa è un'altra tecnica.
Anche questo rientra,
noi siamo anche uomini umili,
sì. Io sono quello che non rimorchia e quindi
no,
rimorchio.
No, io.
Va bene, noi però siamo pronti a tuffarci nel mondo di Indie Break. Lo facciamo con il nostro Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna. Ha anche cambiato sigla. Luca, ci hai destabilizzati, aiuto!
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie. Ultima puntata della stagione per Indie Break, una puntata in cui iniziamo a tirare le fila delle uscite discografiche di questa prima metà del 2024. Lo facciamo grazie a due listoni pubblicati da due portali di riferimento della musica indie rispettivamente in Italia e nel mondo, negli Stati Uniti. Il primo è Rock It, con un 50 dischi del 2024 più belli fino a mo, questo è il titolo del pezzo, scritto a quattro mani da Gabriele Vollaro e Vittorio Command. Al giro di boa dell'anno, leggiamo sul portale di The Better Days, è il momento di fermarsi un attimo e fare ordine alle zone di album usciti da gennaio ad adesso. Qua scrivono i due: trovi quelli che ci sono piaciuti di più, appena in tempo per un maxi recupero di ascolti sotto l'ombrellone. Tra i 50 segnalati ci piace sottolineare alcuni che abbiamo passato anche noi qui sulle frequenze dell'MN Network a Indie Break, come per esempio il disco di Cosmo, quello di Klaus Kalmo, l'album di Any Other e ancora un altro lavoro che è stato molto apprezzato da pubblico e critica in questi primi sei mesi dell'anno, I Hate My Village con Nevermind the Tempo, il lavoro di Leila Alabash con Long Story Short e Mace con il suo sterminato Maya, un disco dai rivolti inaspettati che gioca con le strutture del pop contemporaneo. Un disco che invece non ha molto a che fare con il pop contemporaneo, ma che forse tra i 50 della lista è quello cui siamo più affezionati proprio per la sua atemporalità, è l'esordio della giovane compagine torinese dei Tanz Academy. Lo sguardo, leggiamo nella recensione di Rockit, è quello torvo del post-punk, i fiati invece sono quelli della più entusiasta delle band di paese. Il nome proietta subito nella scuola di Suspiria di Dario Argento. Di questa musica, scrive Rockit, ne facciamo poca ma molto buona, questo sestetto piemontese nella conferma. Hullabaloo è il biglietto da visita dei Tanz Academy, piemontesi e horror, capaci di insegnare a una immaginaria scuola di danza balletti a suoni di pianoforti calanti o irresistibili cavalcate epica, una delle sorprese più entusiasmanti dell'anno. Andiamo quindi ad ascoltarci da Hullabaloo dei Tanz Academy, uno dei 50 dischi della prima metà del 2024 secondo Rock It e anche secondo Indie Break, un brano che ci ricorda le atmosfere del indie pop dei primi anni zero, con nomi come We're From Barcelona o i nostrani My House on Mixtape. Questa è The Vampire, loro sono i Tanz Academy. Questa era The Vampire da Hullabaloo dei Tanz Academy, uno dei 50 dischi della prima metà di questa stagione per Rock It. Proseguiamo quest'ultima puntata della stagione per Indie Break con un altro listone, quello di Pitchfork, il magazine edito da Condé Nast. Ha fatto una lista onnicomprensiva di tutti i lavori usciti nei primi 6 mesi del 2024, andando a segnalarne una cinquantina. Gli editori di Pitchfork, leggiamo nell'articolo scritto da Hannah Gaka, Isabella Herrera, Jeremy D. Larson e Philip Sherbourne, stanno già pensando a quali album hanno lasciato un'impronta maggiore in quest'anno e saranno sicuramente all'interno della attesissima lista dei 100 album dell'anno. A differenza delle liste di fine anno di Pitchfork, non è organizzata in ordine come una classifica, ma divisa per mesi, e sicuramente di tutti gli album che sono segnalati, quello che è sulla bocca di tutti quest'estate, visto che stiamo vivendo una vera e propria Brad Summer, come si legge sui social, è appunto Brat di Charlie XCX, di cui abbiamo avuto modo di parlare in un paio di occasioni anche nella nostra rubrica, proprio grazie all'uscita di questo album verde che ha monopolizzato l'immaginario e gli ascolti dell'estate mondiale, e anche grazie alla sua revisione dopo qualche giorno con una versione ampliata con 3 brani in più, tra cui il singolo di Lord che si sente spesso nelle radio. Noi invece andiamo ad ascoltare un brano che è forse il più celebre ad oggi del disco, si intitola Apple, Charlie XCX. Ce l'andiamo ad ascoltare. Tra i 50 dischi del 2024 sinora secondo Pitchfork, forse il vero e proprio disco dell'estate, già lo possiamo dire a fine luglio. Con quest'ultima puntata di Indie Break ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima stagione sempre sulle frequenze di Zeitime. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea alla redazione di Roma.
Zeitime.
grazie a Luca Lovisetto che non ha cambiato la sigla di Indie Break.
No, alla fine no. Cioè solo nella puntata di settimana scorsa, di martedì. Sì. L'aveva cambiata.
E invece niente, però è sempre piacevolissimo da ascoltare, quindi grazie al nostro Luca. Tra l'altro si possono riascoltare anche tutte le puntate di Indie Break, ma anche di tutte le altre rubriche di Retro Rap, di WhatsApp sui nostri siti Hotblock Radio, Radio Zainet e Radio Jeans. Ne approfitto per salutare anche gli ascoltatori delle tre frequenze radiofoniche all'ascolto in FM, AM, DAB, streaming, ma anche con la visual radio su Twitch. E ben ritrovato al mio Flo e a Edoardo. Buon pomeriggio a tutti e due.
Ciao.
Ciao.
Siamo pronti a parlare di viaggi, finalmente di estate. Edoardo.
Sì, parliamo ora insomma del viaggio di maturità, che è una tappa quasi obbligatoria per tutti gli studenti neodiplomati, un momento importante per celebrare la fine dell'esame di Stato e con esso anche insomma la fine dell'epoca del liceo, delle estati spensierate, però anche la fine dei compiti in classe, le interrogazioni. Però è l'ultima estate che uno studente passa totalmente libero, perché poi hanno incontra in
caso.
Esatto, nel mio caso che ho finito tutti gli esami, però si dovranno affrontare poi le sessioni universitarie o magari il lavoro, quindi è un'esperienza sicuramente da vivere che deve essere dimenticabile. Poi ognuno sceglie la destinazione in base alle inclinazioni del proprio gruppo, c'è cioè chi preferisce il divertimento, chi preferisce siti di interesse culturale, chi preferisce avventure. Diciamo tra le mete predilette per il divertimento allo stato puro troviamo sicuramente la Spagna con le sue splendide località balneari, in particolar modo quelle isolane come Mallorca, Minorca, Ibiza, oppure per restare sulla terraferma anche Lloret de Mar. La Grecia, seconda sicuramente non per importanza, è un'altra delle mete fondamentali in ambito europeo, con le sue innumerevoli isole. E secondo il sito Grecia Mia, a capitanare la classifica delle vacanze greche c'è l'isola di Mykonos, poi tendenzialmente la più costosa, chiaramente per andare a spendere un po' meno ci sono anche altre isole altrettanto meritevoli come Ios, Kos, Zante, Corfù o Rodi. Poi all'interno del nostro paese sicuramente non mancano le spiagge, anzi forse il nostro mare fa invidia a quasi insomma tutto il mondo, e a partire dal nord, dalla Liguria, per passando per le isole, le maggiori isole, la Sicilia e la Sardegna, poi la Calabria, la Puglia, quest'ultima è anche l'epicentro del, oltre che del bel mare, anche del divertimento notturno, perché Gallipoli è una tra le mete preferite dagli studenti per il viaggio di maturità. E invece salendo un po' più a nord c'è Rimini, che ormai da decenni, da generazioni rappresenta una delle principali mete per il divertimento, con il mare un po' meno bello c'è da dire, però sicuramente il divertimento non manca. E c'è chi invece predilige al divertimento delle destinazioni culturali, di cui tra l'altro l'Italia è piena. Tra queste soltanto pochi esempi sono Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli, Palermo, ma comunque molte altre. Mentre per quanto riguarda l'Europa ci sono città capitali come Parigi, Madrid, Praga o Londra. Poi quelli più avventurosi invece optano per l'Interrail, che consiste nell'acquisto di questo pass che dà accesso a tutti i treni d'Europa per una settimana, un mese, tre mesi in base alla durata scelta. E sicuramente però è un'esperienza che richiede grande spirito d'adattamento, in quanto si tratta di prendere molti treni, di cambiare nazione da un giorno all'altro, dormire in ostello, perciò non è per tutti. Infine c'è chi per il proprio viaggio sceglie di unire l'utile al dilettevole, visitando una città di interesse culturale, unendo il bel mare e la possibilità di divertirsi insomma di notte. Tra le destinazioni fondamentali ci sono Barcellona in Spagna, Lisbona, la capitale del Portogallo, e Malta, ad esempio, che vede fondere la cultura coloniale anglosassone, il bel mare e sicuramente un ingente numero di discoteche.
Potete raccontarci anche il vostro viaggio di maturità scrivendoci su Twitch, ma partiamo da noi in studio. Edoardo, il tuo viaggio di maturità dov'è stato?
Sì, allora io mi sono diplomato l'anno scorso, quindi un anno fa partivo per Palermo con i miei amici più stretti, perché il nostro viaggio è stato là. Siamo partiti da Palermo con uno dei nostri amici che è proprio di là, originario di là, perciò insomma ci ha fatto un po' da cicerone per la città. Abbiamo girato parecchio nelle zone limitrofi, Cefalù, Terrasini, abbiamo visto diverse spiagge, abbiamo fatto un bel giro culturale all'interno della città che sicuramente offre numerosi siti. e in totale una settimana.
Beh, è anche molto divertente. Palermo si mangia bene, qui sfondi una porta aperta perché io e Flo siamo innamoratissimi di quella città.
Sì. Scoperta quest'anno, devo dire, io Palermo.
Grazie al nostro lavoro, tra l'altro.
Grazie al nostro lavoro, perché eravamo proprio lì a Bagheria, in una scuola, per chiudere uno degli ultimi podcast della Giusta Frequenza.
Tu che estate della maturità hai fatto?
Allora, io ho fatto un po' stile Edoardo, che mi sono riempito un po' di cose da fare in quell'estate. Per prima cosa, l'obiettivo principale, questa è stata una missione un po' fallita, o meglio ridisegnata. Sono partito in macchina con altri di 3 amici per arrivare in Germania.
Ah,
e potevamo appoggiarci ad Asiago, perché un mio amico aveva casa. Okay. Quindi siamo arrivati ad Asiago e ci siamo fermati. Un giorno, due giorni, il terzo giorno questo mio amico ha iniziato a sentirsi un po' male. Quindi noi,
quello che vi ospitava,
un po' innervositi, tipo dai partiamo, uguale, dai, sarà un po' di febbre, che ci frega, siamo giovani. E quindi noi, che stavamo bene, abbiamo cominciato a muoverci nelle zone limitrofe, quindi Jesolo, un po' di altre, tra l'altro anche Jesolo, grande tappa dell'est, della costa est italiana della Movida, diciamo tutta la parte discoteca di Venezia. E in realtà il mio amico aveva una bruttissima mononucleosi, che tra l'altro l'ha portato poi a ricovero, e noi gli mandavamo i video dalle discoteche, tipo tu stai male, noi siamo qua, e lui ci rispose, io comunque mi hanno ricoverato, è stato bellissimo. Oltre quello sono andato in Croazia, nell'isola di Kvar, molto bella devo dire, come la maggior parte poi delle isole croate, quindi queste ambientazioni montagna mare vicinissimi, queste tre città che poi collaborano in un'unica offerta di movida centellinata ora per ora, quindi quest'ora c'è questo c'è quell'altro, molto molto interessante. Motorino in due, è stato molto divertente.
In effetti non hai inserito Croazia e Albania, che sono due mete che forse ultimamente, oddio, la Croazia già da un po', l'Albania degli ultimi anni si stanno facendo largo e hanno un bel mare, sono piuttosto economiche, hanno anche qualcosa di interessante da vedere. Io l'estate della maturità invece, in una delle mete che hai citato, che è io, su un'isola greca un pochino più economica di Mykonos, ma comunque divertente, però non la ricordo come una vacanza bellissima, perché litigammo tra amiche, eravamo 7 amiche e ci siamo un po' litigate. Quindi per me la vacanza con le amiche resta Gallipoli. Ogni volta che andiamo a Gallipoli, che siamo andate a Gallipoli, lì ci siamo divertite come matte. Anche un po' meno, cioè non so, c'è un divertimento un pochino meno sfascione rispetto a quello di Mykonos, di Ios, di Ibiza, dove comunque ci sono gente che viene da tutta Europa. Gli inglesi poi quando iniziano a bere, diciamo che sono, non me ne vogliono quelli all'ascolto, vado di luogo comune, però ecco, diciamo che cioè, si creano situazioni di disagio. In Italia il divertimento secondo me è veramente autentico, ci sono delle situazioni divertentissime, anche discoteche molto fighe, spiagge incredibili, quindi secondo me comunque alla fine l'estate italiana non è niente,
è
male
italiana.
Assolutamente.
Surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love, and always will be.
È una curiosità personale il fatto che anche questo lavoro di ricerca di Edoardo conferma il fatto che gli studenti neodiplomati non vanno in montagna, cioè la montagna non è contemplata,
perché la montagna è un divertimento
viaggio
più educato.
Esatto,
dai.
Ma anche cioè personalmente l'ho sbloccata molto più tardi.
Sì,
all'inizio era cioè vai in montagna, ormai
io l'ho sempre amata, però obiettivamente diciamo che si fa vita un po' monacale, insomma si va a dormire presto, ci si sveglia presto, non è che proprio
insomma non è che ci sta quella parte lì che piace subito dopo gli esami.
Poi c'è un'altra cosa, mi ricordo di Ios, che mi è venuta in mente. C'era questa discoteca a cui bisognava assolutamente andare, che era vicino alle spiagge, e partiva dalle 18 e finiva alle 23. Poi tornavi a casa e dovevi riandare in discoteca alle 3 di notte fino alle 6, no? Sta cosa già sfiancante solo a pensare adesso mi sento male. Ma io mi incavolavo perché non sapevo quando cenare. Quando ceni? Quando vai in discoteca dalle 18 alle 23
no,
e poi dalle 3 alle 6?
Devi entrare nella modalità ceni quando hai fame.
Sì, anche le mie amiche
bevi quando
hai
sete, ceni quando hai fame.
Ma io avevo sempre fame, capito? Hold my tongue. Ce l'avete invece una meta dei sogni?
Onestamente, a pensarci ora così su due piedi, non saprei, perché io ho sempre voluto girare tanto. Finora ho girato abbastanza, vorrei continuare a girare chiaramente, perciò ho molti posti che vorrei vedere. Però la meta proprio dei sogni come unicum, no, non ce l'ho.
Flo?
Allora, io parlando d'Europa ho delle capitali musicali che mi interessa visitare, che ancora non ho visitato, per esempio Londra, che ancora non ho visitato, è una città che sento avere una forte influenza su di me per tutta una serie di cose, di cultura, soprattutto come vi dicevo, quella musicale. Fuori dall'Europa ho avuto l'opportunità di visitare qualcosa in Africa, in Asia nulla, ed è una parte di mondo che mi interessa, ma proprio per vedere quanto dall'altra parte del pianeta le tradizioni poi del quotidiano siano diverse, l'approccio con tra le persone, la distanza interpersonale. Non so se avete mai sentito questo discorso, che ogni popolo ha una distanza a cui si parla, sì. E sotto questa distanza subentra l'imbarazzo, e l'italiano cioè in Europa già è la più,
siamo
è la più corta, e l'italiano è l'emblema dell'Europa, perché tra due italiani che parlano c'è tipo 4 centimetri.
Sì, però quando ci sono quelle persone che ti si avvicinano troppo, disagio. No?
Vero? Oh. Tipo
ti
toccano,
no,
con quelle mani piene di dita.
Io vado indietro e loro si avvicinano, stai, no?
Sì, lo sai che questo sono problema ce l'ho con mio fratello.
Aia.
Perché mio fratello quando cammina mi si avvicina.
Ah,
io cerco di
aprire. Io lo faccio. Vedi, invece io, il mio compagno mi prende sempre in giro, perché per me tutte sono le mete dei sogni. Cioè ogni volta che vediamo qualcosa in televisione, un documentario, qualunque cosa, si dico, ma mamma mia, questo
ma
è proprio il mio sogno.
Ma se non te le vedi i documentari,
no, documentari
che
sono una grande
che
fan,
detto che
dici?
Per colpa tua, gente... Come,
ah, vabbè, aspetta,
come Alberto Angela è costretto a spostare.
Allora, mi guardo quelli fighi, belli, internazionali, National Geographic.
Come fighi, belli,
Disney.
Alberto Angela.
Ah, che palle.
No.
Sì. Dazed by careless words,
cozy in my mind. Vedi che siamo alla fine, comunque,
che palle.
Stai proprio, stai, ti stai sbottonando.
Scusatemi, va bene?
Ti stai sbottonando.
No, invece sono una grande fan dei documentari, però quelli degli animali proprio mi squagliano, cioè bellissimi, no? Non che mi devi far vedere tutti i monumenti di tutte le città, quelli sugli animali, curiosità, le tradizioni, i posti, quelli mi fanno
cucciolo
impazzire.
Di leopardo che cresce,
vabbè,
poi è minacciato,
vabbè,
però poi alla fine ce la fa
male.
Però quando gli danno i nomi diventa un po' kitsch.
No, ci sta, però quando raramente invece il cucciolo fa una brutta fine, lì proprio disperazione, pianti,
viene abbandonato, però c'è sempre dalla famiglia.
Terribile, terribile.
Sì, però c'è sempre il fratello che poi ce la fa.
Sì, è vero.
Perché poi non so mai se queste storie
sono inventate,
sono inventate, che fanno i ritagli, no? Un
esatto,
po'
come fanno a saperlo?
Un po' servizio delle iene.
Sì.
Oppure veramente.
Beh, secondo me una dose di invenzione c'è, però una volta ho visto un documentario fighissimo, perché mi sono sempre chiesta come fanno, e invece c'era il documentario su come si fanno i documentari, e ti seguivano un documentarista che si chiudeva nelle casette in mezzo alla foresta per settimane,
tipo
si nutriva di
Boris dei documentari.
Ma non vi siete chiesti come fanno a vedere, a fare un'inquadratura così pazzesca, a beccare proprio il
mi
momento?
È capitato di vedere qualche tempo fa su tutto un reel su Instagram di questa compagnia che era andata a fare questo documentario, e facevano vedere tutto il backstage.
Ah, figo,
e loro si muovevano nella savana con questi camion enormi, in realtà, perché tu vedi,
certo,
loro infrattati,
sì,
con la telecamera, ma in realtà è un set incredibile con delle macchine incredibili.
Beh, forse però c'è sia il momento infrattato, cioè c'è sicuramente.
No, c'è il momento infrattato, ma per creare il momento infrattato,
certo,
c'è tutta cioè bisogna creare una casa base, energia elettrica, cibo, acqua.
Certo.
Veramente molto molto interessante.
Voi che rapporto avete con i documentari?
Io guardo, sì, ogni tanto quelli sugli animali, ma quelli che mi interessano più di tutti sono quelli sul true crime.
Ah, vedi.
Sui serial killer, su anche i casi di cronaca nera, insomma,
visto
nazionale.
Quello di Yara,
sì,
che
l'ho visto.
Su net. Ah, allora
non
ancora.
E devo dire,
com'è?
Va fatto abbastanza bene, però molti hanno cambiato idea su Bossetti dopo il documentario.
Sì, infatti.
A me non ha scalfito particolarmente, sono ancora abbastanza fermo.
Lo trovi schierato come, sai, mi aspetto sempre questo da Netflix, purtroppo più di una volta mi è capitato.
Mira appunto a minare le tesi accusatorie contro Bossetti. Però i primi quattro episodi sono abbastanza velati. Infatti io fino al quinto episodio ho detto ok, sì, è abbastanza di parte, ma non è che lo vedevo così schierato. Quinto episodio, l'ultimo episodio, 55 minuti in cui smontano proprio pezzo per pezzo tutte le tesi,
tutta l'accusa.
E sinceramente però trovo che sia stata un po' poco esposta la difesa.
So che poi c'è proprio lui che a un certo punto vedendo il trailer viene intervistato,
sì,
si vede,
sì,
che si
sia
lui
per la
dice adesso
volta.
Io parlo. Mm-hmm. Molto interessante.
Sì, ma anche se ci sono un po' di polemiche, no? Anche sul creare fascino su
crime,
casi,
fondamentalmente.
Sì, più che altro una tendenza di questo paese, secondo me, è che si tende sempre, ogni volta che c'è una sentenza, sempre un impegno da parte di tutti, la stampa, il popolo, eccetera, i media, a dimostrare l'innocenza. Allora, quando alla fine, per quanto verosimile, comunque esiste una verità giudiziaria che deve essere rispettata. Comunque sono tre gradi di giudizio, innumerevoli giudici, investigatori, tecnici, perciò.
Assolutamente, secondo me è un'altra grande colpa del sistema mediatico italiano è invece quello di giudicare quando c'è un capo d'accusa che non è poi effettivamente un
è vero, però è anche vero che
l'accusato è già giudicato,
sì, è già condannato dall'opinione pubblica. Questo parzialmente è vero, qualche cosa il governo sta cercando di fare, però invece io sono molto come ti posso dire, credo fermamente che anche i media e il servizio giornalistico possano portare a far riflettere anche il singolo individuo al di là di quello che è il processo giudiziario, che poi naturalmente è sacro, però l'opinione pubblica può e deve naturalmente formarsi la sua opinione, certo, senza poi trascendere nel fetish, no? nel fatto che poi diventa quasi affascinante, che magari creano delle storie dietro a dei casi di cronaca che tutto hanno meno che del fascino. Siamo in ritardissimo, pausa musicale e poi tendenze di X. Questa è Zeittime. Finding the answer. Won't 15:49, mi fa morire da ridere la passione per Britney Spears che avete tu e Riccardo Cotumaccio.
Sto scherzando.
Allora, una volta dovete sapere che abbiamo il sistema per ascoltare la musica della radio collegato a quello dei dispositivi personali, ora di Flo, prima di Riccardo. E quindi se uno l'ascolta al proprio dispositivo automaticamente scompare dalla radio. Ecco, io ero in diretta, ogni volta che era collegata a quello di Riccardo, chiaramente Riccardo se ne possessava, mi lasciava senza musica, partiva sempre Britney Spears. Io mi immaginavo lui che è un umore tanto
con bicicletta
si ascolta bene
con le cuffiette. Sì, l'immagine un po' faccio fatica a costruire.
Vabbè, tu la conosci Britney Spears?
Sì, sì, la conosco, non la ascolto, però,
non
però
l'ascolti.
No,
l'ha conosciuta in uno dei suoi viaggi.
Sì, esatto, in discoteca.
È impossibile, perché praticamente penso che la sua vita pubblica sia ripartita l'anno scorso, no? Tutta l'inchiesta Free Britney, bla bla bla, no? Noi l'abbiamo, sì, l'abbiamo anche seguita con hashtag e quant'altro.
A proposito di hashtag, andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono in tendenza oggi, partendo da Sinner, perché veramente non c'è pace per il tennista, è costretto a rinunciare all'ultimo, a uno dei più attesi obiettivi della stagione, le Olimpiadi di Parigi. Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici, l'ha scritto sui social. Dopo una settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene, ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Che peccato, ci dispiace moltissimo, ma in tendenza ci sono anche le Olimpiadi, perché c'è una polemica, ci sono varie polemiche, una su tutti riguarda la partecipazione di Israele, perché mentre la Russia è stata esclusa dai Giochi Olimpici e gli atleti sono costretti a giocare senza bandiera, gli israeliani non solo partecipano tranquillamente, ma addirittura portabandiera, sono atleti iscritti all'IDF che inneggiano al genocidio. Parliamo in particolare del judoka Patkic, non so se si pronunci così, ma insomma lui, che sui social ha postato una foto in cui appaiono delle bombe che sembrano firmate proprio da lui prima che venissero sganciate su Gaza.
Cambiamo argomento, parliamo di televisione. Alberto Angela, questa è la terza tendenza che andiamo ad analizzare, perché finisce in anticipo la sua avventura con il programma intitolato Nos, perché è stato sospeso in onda su Rai 1 in virtù del successo incontenibile di Temptation Island su Canale 5. Ennesima diavoleria, se vogliamo dire proprio trash, firmata Maria De Filippi, una che sa parlare come nessuno alla pancia della televisione. Come ha anticipato il blog di Davide Maggio, Rai 1 ha deciso di interrompere la messa in onda della seconda edizione di Nos, che sul fronte ascolti fatica più del previsto, complice la spietata concorrenza del fenomeno Temptation Island. I numeri sono impietosi, perché sulla serata di giovedì, di fatto su Canale 5, è arrivato a fare quasi il triplo di Rai 1. Ed è una cosa, diciamo, abbastanza
raccapricciante.
Che ci fa pensare? Perché?
Questa
perché ci fa pensare?
Che cade a rotoli, è estate, ma chi è che ci vuole vedere cose serie? Ci vediamo le cazzate.
Ma come?
No, sì,
vabbè,
si fa così.
Perché Chiara Di Paola, alias Chicchi Diva, soprattutto quando si arma di telecomando la sera,
pericolosissima. Finisce il campionato, finisce tutto quanto. Adesso da domani con le Olimpiadi abbiamo qualcosa da guardarci. Fino a oggi, no. Assolutamente. Ah, stasera l'ultima puntata di Temptation Island, eh?
Stasera l'ultima puntata di Temptation Island, che è giovedì. Ah, ma come l'ultima
giovedì?
Puntata? Ma è già finito?
Sì, finito.
Quante puntate ha fatto?
Ta-ta. 5,
giusto,
5,
il tempo di distruggere,
sì,
Alberto
Angela,
la cultura. E poi
naturalmente si scherza, è ovvio, insomma, ci dice qualcosa del nostro paese. Però vabbè, d'estate, dai, un po' di leggerezza. In tendenza c'è anche Biden.
Sì, c'è Biden che cita testuali parole: credo che i miei risultati come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione del futuro dell'America, tutto ciò meritasse un secondo mandato, ma niente può venire prima del salvare la democrazia, e questo include anche l'ambizione personale. Adoro questo incarico, ma ancor di più amo il mio paese, questo è il modo migliore per unire la nostra nazione. Queste qua sono le parole, appunto, che ha recitato Joe Biden a seguito del suo ritiro, anche perché dopo le innumerevoli gaffe, soprattutto degli ultimi mesi, era abbastanza inevitabile, soprattutto dopo l'attentato a Donald Trump, che Biden ha una responsabilità oggettiva di fatto sul servizio di sicurezza nazionale, che ha fallito in quel frangente. commento personale è che il fatto che la politica del paese più potente del mondo, che regge il blocco, l'intero blocco NATO atlantista, sia in mano o a Biden o a Trump, che non ci siano alternative valide, soprattutto giovani o comunque un po' meno anziani di questi due soggetti, che insomma sono entrambi vicini agli 80 anni, è abbastanza preoccupante il fatto che non emergano altre personalità.
Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te sulla battaglia dell'età, che secondo me è una battaglia sacra, perché per poter decidere, parlare e governare un paese servono assolutamente figure anche giovani, anche mature assolutamente, ma non così tanto, cioè non da età pensionabile, perché A, si è fuori dal mondo, B, si hanno acciacchi vari e comunque magari non la presenza fisica, ecco, per reggere a una vita estremamente frenetica come può essere quella del presidente degli Stati Uniti d'America. In questo caso in Europa invece qualche cosa si sta muovendo, anche nel nostro paese, dove in effetti no, poi i capigruppo di tanti partiti sono giovani, dalla nostra Presidente del Consiglio, che comunque anagraficamente insomma è giovane, ma anche la leader del PD, Elie Schlein, e così via. Su questo devo dire, lo stesso Conte, lo stesso Renzi, comunque sono personaggi piuttosto giovani rispetto a quello che era lo standard di pochi anni fa.
Sì, devo dire poi che però il nostro paese dimostra l'effetto contrario, nel senso che poi è proprio Mattarella essere poi l'espressione massima, no? della democrazia, e anche delle critiche dell'amore del popolo verso la figura, una figura politica.
Sì, assolutamente, figura a cui siamo indubbiamente tutti noi legati, e sicuramente il politico intellettualmente migliore che possiamo
elevato.
Avere. Però insomma, quando è stato rieletto, io non so voi, ma penso che tutti abbiamo pensato, poverino, ma lasciategli vivere la sua vecchiaia, ecco. Penso che a un certo punto, comunque, ovviamente parliamo qui di una persona eccezionale come Mattarella, però comunque sia, penso che l'età avanzata sia stata anche un po' una sconfitta averlo portato a una nuova elezione,
insomma. Assolutamente sì. E mi piaceva parlare con voi anche del fatto, ne accennavamo qualcosa ieri, dell'effetto Francia che di cui si sta parlando adesso in America, no? Il fatto che adesso Biden sia effettivamente sceso dal gradino con l'ingresso di Kamala Harris, forse come è successo in Francia, in cui, se lo possiamo un po' banalizzare così, il popolo si è reso conto che davvero la democrazia era in pericolo ed è successo qualcosa di impensabile e imprevedibile, potrebbe succedere qualcosa del genere anche in America. Voi come la pensate su questo? Può veramente accadere?
Io non penso, anche perché ormai io credo che nel nostro sistema, soprattutto parlo dell'Occidente, di tutto il blocco compreso comprendente gli Stati Uniti, l'Europa, dunque escludendo il resto del mondo, penso che nel nostro blocco ormai sia un po' obsoleto parlare di rischio dittature, di rischio di caduta della democrazia, perché ormai siamo in un sistema talmente radicato, a capo del quale comunque c'è un paese che, seppur con tante contraddizioni, gli Stati Uniti, è comunque un paese fortemente democratico, almeno a livello di forma di governo. Io non penso ci sia un rischio di democrazia, anche perché costituzionalmente parlando è anche complicato che una democrazia venga, che il sistema democratico stesso venga meno.
A livello politico hai sicuramente ragione, non a tutti i livelli potremmo parlare di Stati Uniti come di una democrazia perfetta, però non sposo la tua idea, Flo, perché non penso che gli americani vedano in Trump un pericolo, visto che già l'hanno eletto una volta, quindi non credo abbiano quella paura che i francesi hanno avuto nei confronti dell'estrema destra. In tendenza c'è Scampia, purtroppo, perché c'è una terza vittima per il crollo del ballatoio nella Villa Celeste di Scampia, ed è Patrizia Della Ragione, di 53 anni, madre di Roberto Abruzzo, zia di Margherita Della Ragione, le prime due vittime della tragedia. La condizione della donna erano apparse subito gravissime, insomma, veramente ci stringiamo intorno a questa famiglia dilaniata. C'è anche John Travolta in tendenza, è l'ultima tendenza che vi proponiamo per la puntata di oggi. Non solo i meme, gli sbeffeggiamenti sui social, le critiche all'imbarazzante quacqua dance fuori dall'Ariston, l'esibizione di John Travolta a Sanremo è costata carissima alla Rai una multa salatissima, perché la commissione per i servizi e i prodotti dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è trattato di un episodio gravissimo di pubblicità occulta, e per questo ha approvato una sanzione di euro 206 2580, pari a 20 volte il minimo edittale alla RAI, proprio per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari. Tutto nasce da un paio di sneakers bianche con il logo scuro in evidenza, indossate dall'attore di Pulp Fiction durante la serata del Festival di Sanremo. Che te possine, John, ma che mi combini? Precisione scandalosa, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione di oggi, grazie in particolare a Edoardo Berritto che ci è venuto a trovare. Complimenti e in bocca al lupo per tutto, ma soprattutto grazie. Goli di quest'estate che sarà bellissima,
meritatissima.
Un saluto e un grazie anche a Flo.
Grazie a te, Chiara Di Paolo.
E un grazie speciale a tutti voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è domani dalle 15 alle 16. Vi lasciamo, ma lasciamo i palinsesti di Radio Zenith, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ciao.
Ciao.